Una nuova puntata di Senza Italia Podcast, siamo qui in diretta anche stasera, 13-3, risultato finale, anzi, sì, della stagione regolare, risultato finale, super record anche quest'anno, seed numero 3, che va così così, ma ne parleremo ampiamente adesso, comunque 13-3, siamo pronti per i playoff, no Enrico? Ciao!
Ciao, buonasera a tutti e buone feste!
Come ti senti per questi playoff, carico?
Vedi, ti ho perso un attimo... I playoff, sì, insomma, sì, carichissimo, sì, dai, poteva andare meglio, però c'è chi non li farà questi playoff, quindi... va bene, dai.
Intanto ieri asfaltati i Panthers, ormai, vabbè, sono più che delle pantere, sono dei gattini per noi, perché li abbiamo, sono un po' di anni che fanno parecchia fatica, anzi siamo quasi autocomplicati la vita, perché ieri Will Greer era partito davvero malissimo e siamo riusciti anche a spaccarlo e far giocare Kyle Allen, che invece qualche drive, almeno due, diciamo così, su tutta la partita, decenti li ha fatti. Però per il resto direi assoluto dominio, soprattutto in difesa, ma anche in offense. I nomi sono sempre i soliti, non stiamo neanche qua a ripeterveli, però bellissimo chiudere la stagione regolare, almeno, con il touchdown Breeze per Taysom Hill, 45 yard di pura potenza di Taysom.
Sì, dai, sulla partita di ieri poche parole, se non... ottima partenza, primo tempo, è finita la partita... 35 punti solo il primo tempo, quindi poi secondo tempo spazio alle riserve barra titolari, perché abbiamo questi tanti infortuni che riserve sono diventati titolari si sono infortunati e qualcuno è rientrato ieri, comunque poi ne parleremo, quindi insomma li abbiamo asfaltati, abbiamo fatto il nostro dovere e poi abbiamo aspettato i risultati dagli altri campi. Taysom, grande
Taysom, come al solito. Eh sì, facevi bene a ricordare la situazione infortuni, perché abbiamo recuperato qualche pezzo anche parecchio importante. Infatti ieri in difesa siamo tornati ad avere il nostro trio di linebacker titolari, quindi DeMario Davis, AJ Klein e Kiko Alonso, e l'impatto si è visto subito, visto che nel primo o secondo drive credo che Kiko abbia asfaltato Will Greer almeno una volta, mentre successivamente è stato proprio AJ Klein, tra l'altro ex Carolina Panthers, a segnare per la difesa un bel pick six, che se non sbaglio è il terzo touchdown segnato dalla difesa dopo controllo. Ha segnato Marcus Williams contro Tampa Bay, Von Bell con un pick six, Von Bell contro Seattle, fumble recovery, e poi proprio quello di AJ Klein, quindi è stato il terzo touchdown difensivo quest'anno. È molto importante aver recuperato ovviamente tutti i linebacker, e in offense invece, cosa sottolineata anche da Sean Payton, abbiamo recuperato le guardie titolari, cioè Andrew Spitt e Warford. Ha detto appunto Payton nel post partita che era, nonostante appunto si poteva tranquillamente, diciamo, lasciare riposare, visto che Easton, Clapp e tutti gli altri hanno comunque giocato nelle ultime settimane, era importante per lui, ma soprattutto per loro, farli giocare qualche snap prima dei playoff, giusto per fargli riprendere, diciamo, la fiducia col campo, no?
Sì, allora, per tornare sul discorso mio, sì, ottima la difesa, però ovviamente cioè, eravamo contro Carolina, che ormai aveva già finito la stagione da mo, come si dice, e quindi bene la difesa, bene i rientri dei linebacker che ci servono come il pane, come ci servono i giocatori in secondaria, il nostro tallone d'Achille tutta la stagione, e tranne due o tre partite, inutile negarlo. E poi sì, le guardie ovviamente titolari abbiamo recuperate. Se Dio ce la manda buona, resisteranno, perché Pitt si è fatto male praticamente sempre, tutti gli anni si è fatto, arriva un momento della stagione e si fa male. Ora ha recuperato in tempo per i playoff, si è rotto un braccio, quindi non è una cosa da poco, e lo stesso Wolf ha saltato solo una partita per fortuna, quindi stiamo mano a mano recuperando un po' tutti i titolari. Per chiudere con gli infortuni, ovviamente rimangono un po' di dubbi sulla secondaria, perché Marcus Williams e Apple, che e sono fuori già da un paio di partite.
E anche
non
Bombello.
Non so se recupereranno anche Bombello, però sta uscendo su Marcus Williams e Apple, ci sono più dubbi che recuperino per questa partita che la Wildcard Weekend, quindi subito domenica, perché non abbiamo avuto il bye. E Bombello, mia sensazione, ma anche sensazione da New Orleans, è recuperato, però ovviamente è stato fermo insomma un paio di settimane, poi penso che abbia ricominciato ad allenarsi però in maniera leggera, quindi vediamo, probabilmente lo porteranno, cioè, diciamo sarà convocato, però bisogna vedere se giocherà, bisogna vedere come si allenerà questa settimana.
Sì. Tanto ricordo a tutti quelli che ci stanno seguendo nella diretta di Facebook, ovviamente potete scrivere commenti, fare domande, oppure appunto commentare quello che stiamo dicendo. Salutiamo tutti. Ovviamente Bochi. Giovanni Giovanni sempre presente, Giovanni, grandissimo.
Sì. Ecco, sì, sì.
E, sì, qualche statistica interessante, visto che abbiamo
Giovanni ha visto come noi la partita in diretta stanotte di Seattle San Francisco, che ci ha fatto non poco bestemmiare, diciamo.
Sì. Eravamo lì sul trespolo a gufare, ma non ci è andata bene, 0 su 3, perché poteva Seattle regalarci una settimana di riposo, non ce l'ha fatta. Prima potevano farlo i Lions, ovviamente i Lions non potevano che perdere in maniera spettacolare dopo essere dopo che Green Bay non è mai stata in vantaggio per tutta la partita, tra l'altro, sia questa che quella scorsa, cosa abbastanza incredibile, visto che l'hanno vinta entrambe all'ultimo secondo proprio con dei field goal. Ma vabbè, insomma, questo è. E settimana scorsa anche i Vikings, ovviamente, col Monday Night, si sono impegnati a perdere per bene proprio contro Green Bay. Comunque, visto che ormai appunto la partita di ieri più o meno l'abbiamo esaurita, stavo dando un'occhiata a qualche statistica, diciamo, della stagione, visto che comunque 13-3 per il secondo anno consecutivo, ragazzi, godiamocele queste annate, perché non succede così spesso, non, per niente.
È difficile fare meglio, anzi, nella storia dei Saints non è mai successo di fare meglio di 13-3.
Esatto. 458 punti segnati in totale, una media di quasi 29 punti a partita, quindi davvero un botto. Terzi nella Lega, e subiti invece una media di 21,3 punti a partita. Un po' tantini, però c'è anche da dire che spesso e volentieri ci sono state tante partite con del garbage time, che ha un po' inficiato le statistiche più di punti subiti, secondo me, che di quelli fatti quest'anno. Ho questa sensazione, perché alla fine, anche quando c'era Teddy, comunque ce la siamo sempre cavata alla grandissima, anzi, menzione speciale, direi quasi quasi MVP della stagione.
Sì, allora, innanzitutto chiudere 13-3 per due stagioni di fila, cioè, non lo so, cioè, neanche nella migliore delle previsioni. E con tutto quello che è successo quest'anno, con gli infortuni, poi di un certo Drew Brees, abbiamo fatto 5 partite senza Brees e ne abbiamo vinte 5 su 5. E quindi chiudere 13-3, poi quando si è fatto male Brees alla seconda settimana, seconda giornata, chiunque avrebbe detto no, è impossibile. Cioè, chiudere 13-3 ci avrei messo la firma ma 10.000 volte. E quindi insomma è stata comunque una grande stagione regolare, però non è bastato per il primo né per il secondo posto, quindi, che poi chi ci precede nel campione dei playoff ha lo stesso record, però poi per la situazione di scontri diretti e di tiebreaker, così si chiamano, siamo terzi, quindi... grande stagione comunque. Teddy ci ha salvato le chiappe per dire una battuta, e quindi insomma guardiamo ai playoff fiduciosi.
Tra l'altro sì, stavo giusto guardando, perché quel 5-0 con Teddy è stato, cioè, una cosa secondo me abbastanza sottovalutata o data troppo per scontato, non so come dirlo, perché se vi ricordate dopo week 2, appunto quella sconfitta con i Rams, che vabbè è arrivata non tanto per meriti loro a mio parere, ma più che altro per il panico che si è creato dall'infortunio di Breeze, lo stretch successivo delle 5 partite era appunto a Seattle contro Dallas in casa, Tampa Bay, Jacksonville e poi Chicago. Ricordo benissimo che in quel periodo dicevamo, non noi ma la maggior parte dei tifosi, portarne a casa due di queste sarebbe già una vittoria assoluta senza Breeze. Invece la difesa soprattutto si è fatta sotto e ha sostenuto il buon Teddy, che a mio parere, anzi adesso facciamo premio MVP dell'offense, della defense e special teams. Ti lascio il microfono, vai.
Sì, ma in quel periodo sta succedendo di tutto ovviamente, e quindi la squadra si è ancora di più compattata. Da questo punto di vista l'infortunio di Breeze è stato salutare, perché per una volta, le squadre comunque sono allenate a squadre NFL a giocare sempre, diciamo, senza contare sulle superstar che poi alla fine ti fanno la differenza in una partita o in una stagione. Però insomma, in quel periodo la squadra si è combattuta, la difesa soprattutto è salita, senza Breeze abbiamo vinto 5 partite su 5, quindi meglio di così non poteva andare. Però insomma, è sempre meglio avercela una superstar in campo piuttosto che non avercela. E quindi in quel periodo sicuramente la difesa, direi, ovviamente Teddy Bridgewater ha fatto il suo dovere benissimo. Per tutta la stagione, diciamo, è difficile il singolo giocatore, forse la darei a Mario Davis, però poi ti puoi scrivere Cam Jordan come difensore, anche Cam Jordan ha fatto una grande stagione regolare, il massimo di sec in carriera, mi sembra aver letto che a 15 sec aveva un bonus sul contratto di $500,000 che ha preso. Mm-hmm. Quindi diciamo tra De Mario Davis come capitano della difesa e Cam Jordan lo darei. E invece per l'attacco direi Michael Thomas, non si può escludere assolutamente, ha fatto record su record. Breeze per quello che ha saputo poi fare dopo l'infortunio. Però insomma l'attacco direi comunque è stato, non è stato sempre costante durante la stagione, sia con Breeze che senza. Quindi non lo so, dimmi tu sull'attacco.
Io voto a mani basse Teddy, semplicemente perché quello che ha fatto, ok, aiutato dalla difesa e anche gli special teams, tra l'altro, perché Dion Terris, se vi ricordate, proprio contro Seattle, nella prima start vera di Teddy, ha ritornato un punt per touchdown, però cioè, veramente non è per nulla scontato avere un backup che ti entra così a inizio stagione, quando hai uno starter così affermato, cioè parliamo di un futuro Hall of Famer, e ti vince 5 partite così, col sorriso, e poi allo stesso tempo, quando Breeze si pensava magari torna dopo il bye, invece torna già con Arizona, te gli ha detto per me non c'è nessun problema, è lui il titolare, è la sua squadra, quindi va bene così, e ha sempre reagito alla grande, quindi grandissimo uomo spogliatoio, grandissimo in campo, quindi per me, per l'offense, lui, ovviamente Michael Thomas, cioè è inutile anche sprecare parole, lo diciamo ogni settimana ormai, ha fatto una stagione fuori di testa. Però diciamo, ecco, come most valuable player probabilmente lo darei a Teddy in offense, e in difesa, beh, De Mario, lo sapete, io amo quell'uomo, sì. Ha cambiato il volto, però, cioè sì, ha dato quel passetto in più che mancava, diciamo, per la trasformazione completa della difesa, perché i pezzi ce li avevamo già, avevamo già Rankings, avevamo già Cam Jordan, ovviamente, che è uno che ne sa da tanto tempo, avevamo già Lattimore, però mancava appunto quel giocatore per fare il saltino in più, e lui si è dimostrato essere il pezzo perfetto. Special teams, Lutz e Morsted sono una certezza come sempre, quindi lo diamo al nuovo arrivato, secondo me. Harris ci ha aiutato parecchio con la field position quest'anno.
Sì, dai, comunque mettiamo complessivamente tutte e tre, diciamo, le fasi, cioè, quindi di offense e special team, perché poi alla fine per fare il risultato, per fare 13-3 ci vuole una prova, una unità di intenti di tutta la squadra.
Sono d'accordo, infatti anche stavo ripensando proprio alle annate 2014-2016 che abbiamo sempre finito 7-9. A parte Morsted, quegli anni lì anche gli special teams è sempre stato un disastro. Cioè se c'era una partita magari in cui offense e defense più o meno riuscivano a mettere insieme qualcosa di buono, cioè parliamo più della difesa perché l'offense faceva sempre il suo, magari c'era sempre qualche problema di special teams che o maffavano un punt o succedeva qualche disastro, e era sempre così. Però adesso 13-3, tra l'altro quest'anno 6-2 in casa, 7-1 fuori casa. Attenzione.
Sì, infatti è una cosa un po' stranina, però almeno così non diranno che siamo solo un, che i Saints sono un team da dom.
Speriamo che sia finita veramente americana, perché... esatto,
abbiamo vinto più gare fuori casa che in casa. Tra l'altro quello che volevo dire prima è che all'inizio della stagione il nostro calendario era, mi sembra, il secondo o il terzo più tosto di tutta la Lega, di tutte le squadre, quindi su 32 squadre avevamo dei studiosi, esperti, analisti, eccetera, avevamo il calendario tra i più duri di tutti, e abbiamo chiuso con lo stesso record, con tutti gli infortuni, con 5 partite senza Drew Brees, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tanto di cappello. Tra l'altro, Giovanni nella chat dice che col segno del poi avevate ragione ad essere così incazzati per la sconfitta con i Falcons. Purtroppo alla fine quella sconfitta ci è costata insomma il primo posto, però come dicono i giocatori ormai è andata, anche se i risultati delle altre stanno dicendo tutti control what you can control, quindi pazienza e pensiamo alla wild card.
Esatto, ce la giochiamo con i nostri mezzi, poi ovvio che un aiutino esterno fa sempre piacere, è sempre comodo, se non arriva, amen, non è arrivato, fatalità, pace. Ci giochiamo questa wild card, prima di passare ai playoff però vorrei fare una menzione speciale ai nostri, visto che anche Giovanni appunto parlava degli Atlanta Falcons, è stata una brutta sconfitta quella là effettivamente, sì, poi ci siamo anche vendicati a casa loro, c'è da dirlo, al Thanksgiving. Però ieri ci sono stati due tweet bellissimi di due giocatori dei Falcons. Il primo è il defensive back De Monte Casi, che è praticamente la squadra, cioè l'account ufficiale dei Falcons, ha twittato grazie a tutti i fan che ci hanno sostenuto quest'anno, e il loro giocatore, cioè De Monte Casi, ha retweetato quel tweet appunto dei Falcons dicendo grazie a tutti 11 voi che siete venuti allo stadio che sinceramente sono
troppi 11,
esatto. E poi sì, perché
vabbè,
un po' di troll finale ci sta,
sì della... no, diciamo di casino, poi quest'anno ha visto chiunque festeggiare già Atlanta comunque nella insomma lui è una safety, mi sembra, quindi sì. Come difesa ne hanno prese veramente di tutti i colori. Però ieri hanno vinto, stanno bene. Quindi,
sì, regalone di James Winston.
Lo sappiamo tutti, sì, lo sappiamo tutti che ad Atlanta ne hanno combinate per far sembrare che ci fosse pubblico, senza inquadrare tribune, facendo il finto noise, il finto loud con gli altoparlanti dello stadio.
Esatto.
Sappiamo che Atlanta ormai è una soccer city, cioè quando il pallone come fanno, non lo so, perché veramente l'MLS con tutto il rispetto, ma poi adesso è diventato anche Ibrahimovic,
non si può
vedere. Atlanta ha un po' di giocatori, ma lasciamo perdere.
E il secondo invece era Kenyon Barner, che è il loro punt e kick returner, che ha detto finita la partita di Saints, ha detto bene, adesso io tifo Saints, who dat tutta la vita, perché se loro vanno al Super Bowl, io invece vado al Pro Bowl al posto di Deonte Harris. Ovviamente valangata di merda da parte dei tifosi dei Falcons, alla fine l'ha cancellato il tweet, però faceva troppo ridere, cioè un giocatore dei Falcons che dice who dat, seriamente, cioè bellissimo.
Potremmo prenderlo l'anno prossimo, magari lo
taglieranno. ci pensiamo.
Non lo so, lui che ruolo ha, è un talento specialist, però
come è un running diciamo,
back come quarto running back, così come diciamo in caso di infortuni, va, come backup del backup.
Vabbè, allora ti aspettiamo,
giusto perché,
Kenyon.
Giusto perché ha detto una cosa pro Saints e contro i Falcons, che sono un'altra squadra che lo paga.
Bene, e quindi celebrando il nostro ingresso ai playoff mentre neanche annusati da parte dei Falcons quest'anno, ci rivedremo al draft l'anno prossimo, passiamo appunto alla partita della wild card contro i nostri carissimi amici dei Minnesota Vikings, che non vedevamo l'ora di avere una settimana piena di Minnesota Miracle, Minneapolis Miracle, di nuovo. Comunque loro arrivano con un record di 10-6, in week 17 hanno fatto riposare i titolari perché avevano già appunto conquistato il seed.
Questa mi preoccupa, sì. Sono tutti belli riposati.
Infatti non ha giocato Dalvin Cook, non ha giocato Eric Hendricks, e non ha giocato neanche, credo, il buon Cousins e altra gente ieri.
Non li ho proprio visti, ma non ho visto bene tutta la partita, insomma... Diggs mi sembra che abbia giocato l'ultimo quarto, quindi, ma
niente di che.
Ha palla praticamente, Tila è lo stesso, e bisogna vedere se recupera, penso che recupera perché la partita non la salterà, però bisogna vedere che condizioni è, perché viene da tre partite ha saltato.
Tilan sì, forse anche di più.
No, Cook il running.
Ah, Cook sì, 3 mi pare, una cosa del genere.
Comunque loro comunque sono una squadra che corre benissimo con la palla, quindi diciamo il loro punto forte di quest'anno. Running game, Cousins è sempre un'incognita, però insomma il braccio ce l'ha. Quindi c'è da prendere, da studiare bene, insomma, questa settimana faranno tutti gli studi possibili e immaginabili. E Peyton dice che ha detto che proprio poche ore fa ha dichiarato che bene o male i Vikings come assetto difensivo sono la stessa squadra degli ultimi anni. Sono migliorati molto in attacco appunto con il running game. Quindi vedremo se giocherà Dalvin Cook o comunque chi giocherà. La linea è abbastanza esperta, insomma, la linea offensiva. E poi ovviamente i due spazi. Vede? Eccoli.
Vai.
L'ho scomparso io o tu? Non si sa.
No, io, ma
va bene. Dicevo che insomma ci sono Diggs e Tia, che sono due grandi ricevitori, top receiver, quindi con la nostra secondaria spero che non facciano riga di Dio. Oltretutto vediamo noi chi riusciamo a recuperare, i nuovi che abbiamo, Jenkins si è inserito abbastanza bene, però ripeto, contro Carolina non ci voleva molto, Dueringer, Vasetti, non lo so, non mi fa impazzire. Come l'hai visto tu i nuovi, che hai visto tutta la partita per bene?
Bah, sì, il problema è quello appunto che non è un vero test, perché gli avversari erano quelli che hanno, non giocava neanche DJ Moore ieri, quindi c'erano proprio mister sconosciuti a ricevitore per Carolina, però almeno Jenkins ha fatto il suo intercetto, che fa sempre bene al morale ovviamente, visto che è appena arrivato, e Swearinger, bah, non so, non saprei dirti sinceramente, ha giocato più PJ Williams ovviamente al posto di Marcus Williams, quindi sì. Quindi sì, lui lo vedo bene come safety, perché fisicamente ce l'ha, diciamo, il fisico da safety, e anche la velocità, secondo me. Non dico più di Marcus Williams,
c'è esperienza, nei playoff conta molto esperienza, però essendo arrivato da poco non penso che giocherà tantissimo, soprattutto se Marcus Williams è recuperato. Von Bell, l'ho detto prima, secondo me diciamo, prima della diretta, secondo me recupererà.
Speriamo, anche perché Gardner Johnson, così lo se recupera appunto Van Bell, potremmo veramente giocarci Gardner Johnson come un jolly praticamente. Lo possiamo mettere su Rudolph, lo possiamo mettere, che è il tight end ovviamente di Minnesota, lo possiamo mettere su Dalvin Cook o qualunque sia il loro running back potenzialmente nel passing game. Io credo che insomma questa partita, credo che i Saints debbano giocare sulle loro forze, cioè fermare a tutti i costi e il prima possibile ovviamente la corsa, cosa che c'è riuscita bene oggettivamente tutto l'anno praticamente, perché non c'è mai stato nessun running back che è esploso diciamo contro di noi. Quindi questo sicuramente, poi sì, sul passing game
ricordo che mi sembra nessun running back avversario abbia totalizzato 100 yard su corsa nella, in una singola partita contro di noi,
molto importante ovviamente, anche perché appunto Dalvin Cook è molto talentuoso e torna all'infortunio, però poi comunque c'hanno Alexander Mattison che anche lui non è male ma ha giocato pochissimo in NFL, e questo Mike Boone che ha giocato una partita e mezza o due credo, quindi diciamo che sulla carta da quel punto di vista vedo avvantaggiata la nostra defense. Poi se quando ovviamente dovranno passare al gioco di passaggi necessariamente ci sarà anche quello, lì bisogna stare più attenti ovviamente, perché oltre ai nostri problemi di infortuni in secondaria dove soffriamo di più oggettivamente, l'hai detto anche inizio puntata e sono d'accordo, c'è poco da fare, lì soffriamo un po', c'è da dire che li conosciamo comunque, non sono come magari San Francisco in cui non avevamo mai visto Deebo Samuel perché era un rookie naturalmente, non avevamo mai visto Kittle seriamente, cioè ai livelli a cui è quest'anno. Quello può un po' sorprendere secondo me, come se vi ricordate in week 3, cos'era, 4 contro Seattle, quando Pete Carroll disse che Kamara non se lo aspettava, week 3, non se lo aspettava così forte tra virgolette, perché non l'aveva mai visto letteralmente. Quindi conoscendo bene sia Dix che Thielen, penso che si possano prendere anche delle misure adeguate. E dall'altra parte, sì, Sean Payton e Mike Zimmer, oltre ad essere molto amici, si conoscono molto bene e finora diciamo che Sean Payton a livello di adjustment l'ho sempre visto meglio di Zimmer, perché se vi ricordate anche la partita del 2017, la prima alfa abbiamo sofferto tantissimo, nella seconda alfa Breeze ha fatto una mezz'ora da...
Prenderanno, diciamo, terranno ben presente nella preparazione della partita di settimana il film della partita dell'anno scorso che abbiamo vinto in stagione regolare, sì, in Minnesota, e lì li abbiamo sia Diggs che qui, insomma, con la difesa siamo andati abbastanza bene, sembra che abbiamo subito una ventina di punti in tutto, quindi
sarebbe in meglio.
Come?
Sarebbe in media come punteggio di punti concessi.
Sì, 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 e ne abbiamo fatti tipo 26, 27, insomma, non mi ricordo se sia finita 26 a 23, così, insomma, è stata comunque una partita combattutissima e non mi aspetto altro, insomma, che sia una partita combattuta domenica. C'è il modo per fermarli in attacco, vediamo che strategia farà Dennis Allen, che game plan adotterà. Ovviamente in attacco dobbiamo stare il più tempo possibile in campo, quindi controllare il gioco in attacco, controllare i drive e segnare.
Sì. E questo, sono abbastanza fiducioso contro Minnesota perché ho visto, cioè non ho seguito ovviamente tutta la stagione, ma da quel po' che ho visto in difesa li ho visti un po' in regressione, diciamo, anche Xavier Rhodes che era stato insomma uno dei cornerback più glorificati insomma diciamo della Lega negli ultimi anni, quest'anno, anzi in realtà dopo che ha incontrato Michael Thomas è iniziato un po' una parabola discendente per lui,
crisi psicologica,
esatto, e quindi io sono convinto che con Thomas, Jared Cook soprattutto, ma anche Kamara, le armi per fare male ovviamente ce l'abbiamo, l'offensive line incrociando le dita e toccando qualsiasi cosa, se abbiamo i 5 titolari più dei backup che hanno anche giocato, quindi l'esperienza anche lì è importante.
L'online, diciamo che se la sfida ci lascia stare, siamo sereni.
Esatto. E infatti Giovanni dice: di recente ho visto bene Camara, entra in forma nei playoff, direi perfetto, cioè perfetto no, perché ovviamente ci aspettavamo una stagione un po' meno sottotono, però le ultime due partite sono state molto incoraggianti, questo senza dubbio.
Direi che già in forma, perlomeno fisicamente, ma neanche prima credo avesse problemi, almeno a detta sua. Dopo l'infortunio, quindi ha recuperato bene. Secondo me dipende da come parte la partita. Se poi c'è sempre questo bisogno di carburare piano piano, però comunque una partita di playoff il piano piano non esiste. E quindi lo vedo bene, dai. Penso che Camara, cioè possiamo puntare anche su Camara.
Assolutamente, e tra l'altro, vabbè, ho cosa scontata da dire, ma giocarla in casa è un fattore importante per Kirk Cousins, secondo me, perché magari se ti trovi, non so, un Aaron Rodgers, è uno che magari si fa un Tom Brady, per dire, sono quarterback che si fanno meno influenzare, tra virgolette, dall'ambiente esterno, i tifosi, il casino e tutto quanto. Cousins secondo me invece è ancora uno di quelli che lo puoi mettere parecchio in difficoltà con appunto il tifo casalingo. Sappiamo bene che da noi non c'è bisogno di incoraggiare nessuno, perché c'è, soprattutto ai playoff l'atmosfera è abbastanza devastante. Lo stesso Goff l'anno scorso si è trovato in super difficoltà all'inizio, poi vabbè, è finita come è finita, però i primi drive, anzi il primo tempo in realtà è stato abbastanza importante il tifo casalingo. Quindi domenica ore 19, tutti puntati sulla partita, direi, no?
Sì, 19.05 mi
sembra. 19.05, giusto, giusto,
è diverso nei playoff. Poi magari in caso di parleremo di altro. Sì, l'esperienza come tanto, insomma, quella dei quarterback nei playoff, dell'ambiente e tutto. Insomma, peccato che ci sia venuto questo numero 3 nel tabellone, perché il vantaggio del campo nei playoff fa la differenza. Quindi questa ce la giochiamo in casa e poi vediamo, insomma, abbiamo tutte le carte di regola per passare il turno. E mi sono dimenticato che volevo dirti, vabbè,
forse che in caso di vittoria ovviamente non mettiamo le mani avanti, però
no, vabbè, se lo sappiamo, se non lo sappiamo, ma non lo dico, è scaramanzia. Niente, sarà dura, ma combatteremo.
Sì. No, volevo solo dire che appunto in caso di passaggio del turno, ma questo sarà tutto da vedere domenica, per come si sono definiti appunto i playoff seed, cioè con San Francisco il numero 1 e Green Bay al numero 2, noi essendo il numero 3 andremo a Lambeau Field, quindi preparatevi giacche a vento. E
detto tu, ti prendi le tue responsabilità.
In caso preparatevi, perché farà freschino al Lambeau Field a gennaio, però prima c'è da battere Minnesota. Bene, direi che abbiamo detto tutto, altro da aggiungere?
No, vabbè, le reazioni di Peyton oggi niente di nuovo, a parlare di playoff, insomma, potevamo anche prendere, insomma, il numero 1 e il numero 2, hanno visto la partita, non era una cosa che dipendeva da loro, quindi i giocatori hanno nello spogliatoio, poi dopo la partita di Carolina hanno visto la fine di Green Bay Lions, cioè di puntare sui Lions era pura eresia, anche se alla fine hanno perso per il football. Però insomma ci serviva, e lo stesso dicasi poi per la partita della notte a Seattle. Ha detto Peyton che è stata una bellissima partita, per noi un po' di meno alla fine, che si sono mangiati l'ultimo, cioè il touchdown della vittoria, un secondo alla fine, a una yard dalla, cioè a una yard
meno
di, meno di una yard, perché centimetri veramente, millimetri dal touchdown Seattle, e quindi insomma ha detto è andata così. A volte 13-3 basta per il primo posto, questa volta non è bastato. Ha ricordato che nel 2011 mi sembra, 2011, eravamo 10-6 e
sì sì, no, quello è nel 2006.
Ah, 2006, sì. Eravamo, abbiamo finito la stagione 10-6 e abbiamo avuto il bye week, quindi con il numero 2 nel tabellone. E quindi da ogni, insomma, ogni anno è diverso, è andata così.
Sì, ho detto 2011 perché casualmente anche nel 2011 i Saints hanno finito 13-3 e sono finiti con il seed numero 3 perché San Francisco aveva il numero 1 e Green Bay aveva il numero 2, quindi speriamo che la storia non si ripeta proprio allo stesso modo, perché quella partita a San Francisco è stata veramente un heartbreaker a dir poco. E vabbè, comunque stiamo a vedere, ripetiamo, 19:05 domenica, Minnesota at New Orleans, partita di playoff carichissimi ragazzi, Saints Italia su Twitter ovviamente per tutti gli aggiornamenti durante la partita stessa. Noi invece ci rivediamo lunedì prossimo a questo punto, grazie Enrico, grazie a tutti, grazie alle Cutting Edge e ciao.
Ciao a tutti, Happy New Year. Who that?